Stasera faremo una chiacchierata e spero di riuscire a spiegare una cosa che vi dico subito, non è mica facile. E io farò del mio meglio, però ci saranno certi passaggi probabilmente un po' ostici. Certe cose si potranno capire, certe cose magari le dovremo accettare, ma alla fine spero di darvi un sentore di uno dei più grandi risultati della mente umana degli ultimi anni, e cioè che i buchi neri che si pensavano essere eterni, diciamo delle prigioni di un'enorme quantità di materia in uno spazio molto piccolo, in realtà non sono eterni, ma sono destinati a evaporare, a trasformare la loro massa in energia e diventare sempre più piccoli. Questo è dovuto al genio di un personaggio iconico come Stephen Hawking, che tutti voi penso conoscete. È iconico perché il suo corpo è stato affetto dalla malattia della SLA, ma il suo corpo, pur essendo una prigione per il suo cervello, ha lasciato che il suo cervello funzionasse, e funzionasse molto bene, anche in quasi completa assenza di possibilità di comunicare, come vedremo. La conferenza è stata preparata da me con l'aiuto di Stefano Fubino, che è il mio collega dell'osservatorio di Brera. E oggi è il 14 marzo del 2019, e oggi è il primo anniversario, potrà essere il Pigreco Day, è il primo anniversario della morte di Stephen Hawking. È morto esattamente un anno fa, e il giorno della sua morte coincide con il giorno della nascita di Albert Einstein. Quindi oggi sarebbe il 140esimo compleanno di Einstein. E c'è un'altra particolarità, perché Stephen Hawking è nato l'8 gennaio del 1942, esattamente 300 anni dopo la morte di Galileo Galilei. E se volete ancora un'altra coincidenza, abbiamo che Newton è nato, esatto, lo stesso anno in cui Galileo è morto, in questa ideale staffetta tra giganti del pensiero. Quindi oggi è proprio il giorno appropriato per celebrare Stephen Hawking. E un po' di biografia: Stephen Hawking nasce da una famiglia normale, però intellettualmente molto, molto valida, perché entrambi i genitori di Stephen Hawking avevano studiato al College di Oxford. Il papà di Stephen Hawking era un ricercatore, era medico e studiava le malattie tropicali, quindi spesso andava in paesi lontani per studiare sul campo queste malattie. Aveva due sorelle naturali e un fratello adottato, e con cui ha avuto un'infanzia per niente travagliata, secondo quanto dice lui stesso. Si è abbastanza divertito e andava a scuola, in una scuola dove lui stesso dice di non essere mai stato uno studente modello, uno studente eccezionale. Però ricorda anche che i suoi compagni di scuola lo chiamavano Einstein, quindi qualcosa questo vuol dire. Probabilmente non era bravissimo in inglese, però in matematica e fisica, probabilmente anche allora, anche da piccolino, era bravo. Infatti, durante il liceo, comunque la high school, le superiori inglesi, lui si avvicina sempre di più agli studi di fisica e all'astronomia, perché lui dice, dando questi studi, speranza di comprendere o di dare una risposta alle domande fondamentali: da dove veniamo, perché siamo qui e dove andiamo. Nel 59 ottiene l'ingresso all'Oxford, all'università, e ha solamente 17 anni. C'è da dire che gli inglesi hanno scuola un anno prima, non avevano il militare, quindi non è un'età che corrisponde più o meno ai 19 anni nostri, quindi più o meno stessa età. Lui, dopo la laurea, nel 62, da Oxford si trasferisce a Cambridge perché vuole lavorare con Fred Hoyle. Fred Hoyle era un personaggio molto famoso in Inghilterra, creatore di una scuola, creatore di un istituto, l'Institute for Astronomy di Cambridge, che aveva un busto di Fred Hoyle nel cortile, nel giardinetto, anche quando Fred Hoyle era vivo. Che... io mi sarei come passeggiare delle nave. E purtroppo però proprio nel 62 aveva avuto delle avvisaglie anche quando era ad Oxford, se ogni tanto girava la testa, cadeva, e il dottore di Oxford gli aveva detto smetti di bere la birra, e invece non era la birra. A Cambridge va in ospedale perché un giorno sta patinando su ghiaccio e cade e non riesce più a rialzarsi. A quel punto sua madre capisce che insomma non è né la birra né qualche cosa di poco conto, va in ospedale, si passa una o due settimane a fare analisi, lui ha paura di chiedere che cosa ha, ma alla fine capisce che ha una forma di SLA e i dottori stessi gli dicono che ha 2 anni di vita davanti. E questo provoca una depressione. Molti di voi avranno visto il film Teoria del tutto, dove c'è un attore Redmayne fantastico, che sono riusciti a farlo somigliare a Stephen Hawking in una maniera incredibile, e che racconta queste vicende anche questo anno di depressione a seguito di questa notizia. Però, passato un po' di tempo, vede che insomma, le sue condizioni non sono perfette, ma insomma, il peggioramento che ci si aspettava non viene. E quindi comincia a sperare e comincia a rendersi conto che quando uno ha poco da vivere, ha un'aspettativa di vita così breve, deve assaporare ogni momento della vita e che deve quindi essere vissuta in modo pieno e nella maniera più felice possibile. Infatti, in quel periodo incontra Jane Wilde, che diventerà sua moglie nel 1965, quindi a 3 anni da quando gli dicono che c'ha la SLA. E insomma, fa tutto abbastanza in fretta perché insomma è pressato dalla possibilità di dormire, di morire. Quindi si sposano nel 1965 e hanno 3 figli. Hanno, anche se anche lì, se avete visto il film, vi rendete conto della grandissima forza d'animo di sua moglie, però alla fine divorzieranno nel 1990. Anche lì nel film si lascia adombrare il fatto che è quasi Stephen Hawking che lascia libera la moglie di avere una vita non accanto a lui, necessitava di una grandissima quantità di cure, ma a fianco di un'altra persona. Nel frattempo, questo ve lo racconto dopo, perché nel frattempo lui è accudito da una infermiera, ma vediamo che cosa succede nel mondo della fisica in quegli anni. Diciamo che sono gli anni 60-70, gli anni della rinascita della fisica delle alte energie e soprattutto della fisica della gravità, della gravitazione. Quello che succede è che Einstein aveva fatto la relatività generale, che fino a quegli anni era una fantastica cattedrale, ma accademica. Nessuno si aspettava che i risultati più eclatanti, le conseguenze più estreme che si potevano derivare dalla sua teoria, dalla relatività generale, avessero qualche controparte fisica vera nell'universo. E invece, negli anni 60, sia dal punto di vista teorico, ma sia anche con le grandi scoperte di quegli anni. Si scoprono le pulsar, si scoprono i quasar, si scoprono cose nell'universo che per funzionare hanno bisogno di una gravità estrema. E ci sono tre personaggi in quegli anni, che sono questi, sono John Wheeler, John Archibald Wheeler, Dennis Sciama e Jacob Zeldovich, che hanno guidato la ricerca e che sono stati fondamentali non tanto e non solo per i risultati delle loro ricerche, delle ricerche che loro stessi facevano, ma soprattutto perché sono stati tre capiscuola fantastici. Questi tre personaggi hanno generato, hanno avuto una parecchie generazioni di studenti che hanno dominato la scena della fisica in tutti quegli anni. John Archibald Wheeler faceva sia studi di relatività generale, sia studi di meccanica quantistica. Ha avuto come studenti Richard Feynman, che penso voi conosciate un po' anche come nome, eccetera. Kip Thorne ha vinto il premio Nobel l'anno scorso per la scoperta delle onde gravitazionali. Bekenstein, che ha una parte nella storia che racconterò stasera, e un altro, Hugh Hiller, che è un altro esponente e creatore di una interpretazione alternativa, un po' pazzo, devo dire, della meccanica quantistica. Dennis Sciama ha avuto come studente Stephen Hawking, Martin Rees, George Ellis, grande Giovanni, George Ellis, che era un cosmologo, Brandon Carter, che ha collaborato con Stephen Hawking per parecchi lavori, e ha insegnato a Cambridge, all'Oxford e anche a Trieste, dove è rimasto direttore della SISSA per parecchi anni. Nel mondo, diciamo, russo, e sono anni in cui i contatti tra la Russia e il mondo occidentale sono molto scarsi, gli scienziati russi scrivono in russo, ci sono pochissime persone in Occidente, fisici, che capiscono il russo. Uno di questi è Kip Thorne, che tradurrà qualche articolo. Ecco, Zeldovich ha fatto tutto, tutta la fisica, tutte le cose russe le ha fatte lui. È quello che ha fatto anche la bomba all'idrogeno in Russia. Era un astrofisico, era un fisico delle particelle, era un fisico teorico, era un tipo scoppiettante, e ha avuto come studenti Zuniai, Novikov, Alexei Starobinsky, persone che magari non sono conosciute al grande pubblico, ma sono molto importanti per gli addetti ai lavori. Zeldovich, potevo telefonarvi alle 3 di notte, vieni qua che ti devo dire un'idea, e era meglio andare, perché, no, cioè, no, ma non perché, cioè, perché valeva la pena, quindi la gente ci andava. E tanto per dire, John Wheeler era bravo, ma era anche un battezzatore di nomi incredibile. Aveva una particolare abilità nel trovare dei nomi che sono poi rimasti nella nostra denominazione di cose. Per esempio, è quello che ha chiamato buchi neri buchi neri. Prima erano le stelle congelate, le stelle fredde, le stelle frozen stars. È quello che ha dato il nome ai wormhole, che prima erano i ponti gravitazionali di Einstein-Rosen o cunicoli spazio-temporali. Lui invece ha questa capacità di trovare dei nomi che sono molto accattivanti per il grande pubblico. È quello che dice: guarda, che lo spazio-tempo per descrivere l'equazione di Einstein, il campo di Einstein, le descrive così. Le equazioni di Einstein sono fatte in modo che lo spazio-tempo dice alla materia come muoversi, e la materia dice allo spazio-tempo come curvarsi. Poi è anche l'inventore della frase: i buchi neri non hanno capelli, sono calvi, perché le loro proprietà si possono riassumere con tre quantità, con tre informazioni: la massa, la rotazione e la carica. Hanno soltanto queste tre proprietà caratteristiche e basta. Non hanno nient'altro, non hanno nessun frontolo, non hanno capelli, quindi non si possono acconciare in maniera diversa. E come ultima cosa, verso la fine della sua vita, diventa molto appassionato del dibattito sull'informazione. L'informazione, secondo Wheeler, è la cosa più importante che ci sia. L'informazione è la essenza stessa dell'universo e della vita. E concentra, condensa, come solo lui può fare, questo con tre parole. It from bit. La realtà dall'informazione. Bit sta per informazione, it sta per la realtà. E l'ha inventato lui. Il Sciama, io ho fatto il dottorato alla SISAP quando ero direttore lui, quindi ho avuto la fortuna di conoscerlo molto bene e devo dire però che quando eravamo alla SISAP era spaccato, perché la sua particolarità era quella di essere un grandissimo didatta, faceva delle conferenze che altro che le mie, capito? Era proprio bravo. E invece alla stessa faceva il direttore ed era tutto scartoffie e documenti e queste cose, non insegnava ed era un peccato. Però c'era il coffee break alle 10. Quando uscivo dall'ufficio, allora tutti noi davamo un coffee break e lui cominciava a parlare, no? E la sensazione che avevo io, poverello, abbastanza giovane, eccetera, era proprio di essere schiacciato in un angolo, schiacciato alla parete dalla logica sua. Cioè, Orcosura non si poteva evadere da quanto era logico quello che diceva, no? E nella sua vita, devo dire, non è che sia stato molto fortunato, perché era una grande fan della teoria dello stato stazionario, che è stata sconfitta dalla concorrente teoria del Big Bang. Era un grande fan dello spiegare la materia oscura in termini di neutrini massivi e poi hanno scoperto che non poteva essere. E lui inventava delle teorie completamente consistenti, belle, coerenti, eleganti, semplici, ma la natura non gli ha mai dato ragione, ha scelto altre strade, no? Se no avrebbe vinto il premio Nobel. Comunque, anche lì, uno andava a parlare con lui, poteva avere un'idea, eccetera, e lui poteva alzare il telefono e parlare con il massimo esperto mondiale di quell'argomento e metterci in contatto direttamente con quello lì. E tu vuoi andare da lui? Ma, no? Vai, fai un mese da lui, lui ti prende perché non poteva dire di no a Sciama. Quindi è stato un grandissimo didatta. Zeldovich, come vi ho detto, ha fatto la bomba atomica, faceva tutto, è grande amico di Kip Thorne che passava circa un mese, ogni due anni, a Mosca, andava a trovare. E la ragione è che, siccome aveva fatto la bomba atomica russa, a Zeldovich non era permesso viaggiare all'estero, in Occidente. Per cui Kip Thorne, è Kip Thorne che va da lui, e Kip Thorne stesso racconta che spesso gli telefonava in albergo, ma alle ore più strane, di notte, eccetera, e dice, sai, siamo qui io e Stravinsky, abbiamo avuto un'idea, i buchi neri che ruotano e mettono. È successo sul serio, no? E quella volta lì, per il 72-73, Kip Thorne aveva portato Stephen Hawking, ed è Kip Thorne che lo racconta, per farlo conoscere. I due si fanno simpatia, Zeldovich e Stephen Hawking. E quindi alle 3 di notte, alle 5, a casa di Zeldovich, Zeldovich e Stravinsky spiegano la propria idea, Zeldovich in termini discorsivi, Stravinsky con le equazioni, a Stephen Hawking. E poi Stephen Hawking, tornato a casa, rigugina, rifà i conti, eccetera, e arriva piano piano alla sua scoperta fondamentale della vita. Vi faccio vedere queste due fotografie perché una è nel Stephen Hawking che ormai è in carrozzina elettrica, quindi lo vedete da solo per le vie di Cambridge, e è il 1988 ed è la prima volta che io l'ho visto, ma mica perché per caso, io sto uscendo da una libreria di Cambridge, lo vedo davanti con una carrozzina che mi ha desolato, quindi avevo ancora l'uso delle mani, della bocca, eccetera. Ed era 88, era così. Poi la seconda volta che l'ho visto era per i 60 anni di Martin Rees, perché io ho fatto 2 anni di post-dottorato, si chiama post-doc, eccetera, un po' più a Cambridge, quindi Martin Rees era il mio capo, e quando ho fatto i 60 anni di compleanno c'è stato un congresso dove sono andato anch'io. Martin Rees è il più grande astrofisico vivente, secondo me, è Lord adesso, prima era Sir, è Lord, è stato astronomo reale, è la persona più umile, però quando lui assiste al seminario, no? E alla fine ci sono le domande, e di solito la gente è abbastanza aggressiva nel campo, devo dire, quindi se uno dice guarda che secondo me è sbagliato, glielo si dice proprio così. Secondo me, guarda che è sbagliato, quella roba lì non può essere, no, perché io l'ho fatta ed è diversa, eccetera. Lui invece dice, scusa, ma hai provato, è bello quello che hai detto, eccetera, ma hai provato a pensare questo e quest'altro? Vuol dire che quello che avete fatto non vale niente. Vuol dire che non avete pensato alla cosa fondamentale che lui vi sta dicendo, ma lo dice in un modo umile e gentilissimo. Vabbè, fa i 60 anni, c'è il congresso, eccetera, e fa un party a casa sua, nel giardino di casa sua. Anche perché aveva vinto da poco un grosso premio, il premio Bazan, che erano 700 milioni di lire, vecchie lire, allora, vabbè. E quindi si era potuto comprare la casa. E c'è anche Hawking. E mi ricordo quindi di aver visto per la seconda volta Hawking con, allora, la moglie. La moglie è la sua ex infermiera, si era sposato nel 95 e non so se avete visto il film, è una molto attiva, ridanciana, allegra, eccetera. E io infatti me lo ricordo che c'era questa donna seduta sulle ginocchia di Stephen Hawking che parlava, rideva, lo trattava assolutamente normale. Lui ovviamente era come io, faceva niente, molto, molto allegra e ridanciana, proprio come nel film. Dopo aver fatto un po' di aneddotica e di... cominciamo da una cosa seria. Allora, Stephen Hawking cosa fa? Stephen Hawking studia cosmologia e studia i buchi neri. E quindi io vi devo dire in poche parole che cosa sono i buchi neri. Sono degli oggetti estremi e derivano. Il modo normale di fare i buchi neri è di andare a vedere che cosa succede ad una stella di grande massa, diciamo ad una stella che ha più di 20 masse solari all'inizio, quindi 20 volte il Sole, 20-30 volte il Sole. La stella sta su perché il nucleo della stella brucia, abbiamo le reazioni termonucleari che producono calore, questo calore fa una pressione che si oppone alla grandissima gravità del nucleo stesso e degli strati sovrastanti. Diciamo che le stelle hanno un 10% nel nucleo di massa che brucia e il 90% che è fuori, che spinge verso l'interno. C'è un equilibrio quindi tra la gravità e la pressione. La pressione è dovuta alle reazioni termonucleari che vanno avanti, si fonde l'idrogeno che fa l'elio, poi i tre eli, nuclei di elio fanno il carbonio. Il carbonio più un nucleo di elio fa il neo e così via fino ad arrivare al ferro. Ferro 26. Quando si arriva al ferro, per la stella è un disastro completo. Il ferro può sì bruciare, nel senso di diventare, trasformarsi aggiungendo un altro nucleo di elio o un protone in un elemento più pesante. Ma quando lo fa, non libera energia, ma l'assorbe, la ciuccia. Quindi il nucleo diventa più freddo, Ma se diventa più freddo, non può più fare la pressione necessaria per sostenere la pelle. Quindi il nucleo cosa fa? Il nucleo collassa. Ed è questione di millisecondi, Il collasso del nucleo dura pochissimo. Il collasso ha un tempo che è tanto più piccolo quanto più densa è la cosa che fa per collassare. Quindi il nucleo è veramente collassa in un tempuscolo, piccolino. E chi lo ferma? Se la stella è più pesante di 20 masse solari, eccetera, si scopre, l'ha scoperto, sembra detto, l'ha scoperto, riscoperto, Penheimer, eccetera, che non c'è nessuna porta che si può opporre al collasso. E dove va a finire? Diventa sempre più piccolo. Diventa sempre più piccolo il nucleo, diventa sempre più piccolo, diventando più piccolo abbiamo una gravità che è sempre più grande, e non c'è niente che lo può fermare. Ad un certo punto il nucleo diventa così piccolo e la gravità così grande da impedire anche alla luce di uscire. E quindi questo nucleo, che ormai è diventato una sfera di qualche chilometro di diametro, qualche chilometro di diametro, diventa nero. Buco perché qualunque cosa che passa di vicino è attratto e ci cade dentro. Quindi prendiamo la cartina di Milano, dove c'è la stella siamo noi, quella lì è la circonvallazione interna, quello lì 3 km, se il sole diventasse un buco nero, questo raggio di non ritorno da cui neanche la luce può uscire, eccetera, sarebbe grande 3 km. Quindi se il sole diventasse un buco nero, se il sole potesse restringersi fino a diventare una sfera con un raggio minore di 3 km, anche il sole diventerebbe un buco nero. Non lo diventerà, questa non è la fine che sappiamo per il sole. Il sole non è una stella di 20 masse solari, è piccola, quindi ci saranno delle forze che lui riesce ad avere, delle forze che si oppongono al collasso. Queste forze sono derivate dalla meccanica quantistica e quindi il fatto del Sole di diventare una lana bianca, cioè una roba che è grande più o meno come la Terra, 10.000 km di radio. Se invece la stella è più pesante, di 20 masse solari, diventa un buco nero. Buco nero si può immaginare anche come un immenso gorgo, ecco lì avete le barchette, no? Le barchette simboleggiano la luce, quelle, il motore di queste barchette normalmente fa andare le barchette che possono andare contro corrente e vincere la forza del gorgo che tende a risucchiare tutto. Questo è vero se voi siete abbastanza lontani dal gorgo, ma se vi avvicinate troppo il motore del motoscafo non è sufficiente e il vostro destino è quello di essere trascinati dalla corrente, dall'acqua che sta entrando nel gorgo. Adesso immaginate di avere le barchette sono la luce e l'acqua in realtà è lo spazio, proprio lo spazio che viene ingoiato dal gorgo che è il buco nero. Quindi voi vi muovete rispetto al vostro spazio, voi comunque, voi luce fate 300.000 km al secondo, ma rispetto a cosa? Rispetto allo spazio che sta cadendo dentro. A quale velocità? Se superate la riga blu, il cerchio blu, lo spazio viene risucchiato ad una velocità che è più grande della velocità della luce. Può andare più veloce della luce. Le cose no. Le cose normali non possono andare più veloci della luce, ma rispetto allo spazio dove loro si muovono. Lo spazio non ha questa limitazione. Lo spazio stesso. Lo spazio stesso, dovete immaginarlo, adesso lo vedremo al presente, come una cosa molto elastica, molto strana, non è quella roba che ci vede un pallone e dove le cose si muovono. Lo spazio stesso può essere stirato, curvato, tirato, espanso, rimpicciolito. Il buco nero si mangia lo spazio che cade dentro. E lo spazio che cade dentro si trascina tutte le cose solo su questo spazio, compresa la luce che è dentro di fuggire. E quando superate quella cerchio blu, lo spazio è attirato dal gorgo con una velocità che è più grande della velocità della luce, quindi la luce cerca di andare fuori, ma non ce la fa perché viene trascinata dentro. Questo è il buco nero in 2011. comincia a pensare, lui, Stephen Hawking, comincia a pensare all'inizio degli anni 60, 71, no? Quindi ha 29 anni, quando nel 71, per 42, ha altri modi possibili per farli i buchinieri. Quello che vi ho raccontato è il modo classico in cui uno pensa che i buchinieri si formino. E lui dice, però magari quello di cui ho bisogno è una grandissima densità, delle porte molto grandi, e nei primi istanti dopo il Big Bang ho una situazione molto simile. Posso avere degli aggregati di materia, per caso, che sono così densi rispetto alla media, che è già molto densa, da formare dei buchi neri cosiddetti primordiali, perché sono nati all'inizio del tempo, all'inizio, pochi tanti dopo il Big Bang. Vedete, no, che è un lavoro di Stephen Hawking comunicato da Martin Rees, che funziona a quei tempi come garante di Hawking. Quindi, lui dice, possono esistere dei buchi neri e se li faccio così, in realtà, possono esistere di tutte le taglie, perché non è tanto cioè, le situazioni sono così dense e così piene di porte durante i primi istanti dell'universo che possono nascere dei buchi neri di tutte le taglie, piccolini, medi, più grandi e così via. In particolare possono nascere buchi neri più grandi. Però dopo dobbiamo scoprire come fare ad accorgersi se questi buchi neri esistono. E c'è questo modo. Sappiamo che la luce viene deviata dalla grandissima forza di gravità del buco nero, o meglio, viene deviata perché un buco nero curva lo spazio intorno a se stesso e obbliga la luce a curvare. La luce segue lo spazio, è come se facesse una curva parabolica, no? Segue lo spazio nel senso di andare in linea retta, però in realtà lo spazio curva e quello che a raggio di luce sembra una linea retta, per un osservatore fuori vede che invece fa una curva. Per cui dice, se mettiamo un buco nero in qualsiasi taglia sulla la traiettoria della luce tra una terra lontana e l'osservatorio, la luce verrà deviata e ci sarà, vedete che quella roba nera circondata di rosso, è il buco nero che sta andando verso sinistra. Quando è lontana dalla stella non succede niente, vedo la stella, quindi vedo una cosa. Però quando il buco nero comincia ad avvicinarsi alla retta congiungente, vedete che vi arrivano non più un raggio solo dalla stella, ma ci sono due strade per far arrivare la luce della stella a voi. E cominciate a vedere due oggetti. Quando è in mezzo avete due di uguale intensità e poi quando si sposta ancora verso sinistra cominciate a vedere una luminosità più grande nella immagine di sinistra che in quella di destra, e poi quando si allontana avete la situazione normale. Quindi se noi monitoriamo la luce delle stelle, di un grande numero di stelle, possiamo accorgersi se c'è qualche cosa di strano, se ci sono delle variabilità così come sono catturati in questo cartone, dare dei limiti alla possibilità dell'esistenza di questi buchi neri primordiali. I limiti dicono che, almeno per cose molto piccole, i buchi neri primordiali ce ne sono pochi. Però dopo, esattamente 3 anni e mezzo fa, abbiamo scoperto che le onde gravitazionali esistono, perché le abbiamo rivelate. Dopo anni e anni di studi, anni e anni di preparazione delle antenne gravitazionali, che sono un risultato tecnologico incredibile, assolutamente incredibile. Pensate che per poter detectare le onde gravitazionali dobbiamo misurare le distanze, perché l'onda gravitazionale che passa va a cambiare le distanze tra due corpi quando l'onda gravitazionale passa. Quindi noi abbiamo due robe, per esempio due masse, passa l'onda gravitazionale, queste due masse prima si avvicinano, più si allontanano, più si avvicinano, si allontanano. Ma di quanto vanno? Pensate che la distanza con cui lo fanno, che quindi noi dobbiamo misurare, è circa un centesimo della dimensione di un protone. E loro, sono riusciti a misurarla. Quindi, capite bene che per arrivare a questo risultato bisogna sviluppare delle tecnologie fantascientifiche. E l'abbiamo fatto. E l'hanno rivelato. E che cos'è la sorgente di queste onde gravitazionali che abbiamo provato per la prima volta il 15 settembre del 2015? Sono due buchi neri che prima orbitavano l'uno sull'altro e che poi piano piano, mettendo onde gravitazionali, si avvicinano perché perdono energia e poi finalmente si fondono, formando un buco nero più grande. Nello specifico, noi abbiamo rivelato due buchi neri che avevano una massa di 30 e 35 masse solari prima di fondersi e hanno fatto alla fine un buco nero di 62 masse solari. No, 30, 35, ma 65, no? Non 62. È vero, ma tre masse solari sono state convertite in energia per fare le onde gravitazionali. Tre masse solari. State convertiti in energia, ma tanta, eh? E occorre questo tipo di energia per avere la possibilità di rivelarla. Ora, vi ho detto prima che quello che si misura è la distanza che oscilla tra due corpi e queste oscillazioni possono venire convertite in suono, come voi sentite, questo è il suono convertito del segnale che abbiamo rivelato il 15, sono una frequenza che sale. Ora, la frequenza che sale così è la stessa cosa che fanno gli uccellini quando spesso cantano, no? E quindi si chiama chirp, da C più ciò, proprio chirp. Quindi il chirp è la segnatura specifica delle onde gravitazionali che noi riveliamo. Ora, questo è un diagramma degli eventi che abbiamo già rivelato con le antenne gravitazionali americane che, degli Stati Uniti, che sono due, poste a qualche migliaio di distanza, e con anche l'aggiunta, qualche mese dopo, dell'antenna gravitazionale italiana che sta vicino a Pisa, si chiama Virgo. Quindi il sistema di rilevazione delle onde gravitazionali è una collaborazione tra tanti paesi, ma i principali sono gli Stati Uniti e l'Italia. L'idea fondamentale che sta alla base della possibilità tecnologica di rivelarli è stata fatta da Adalberto Giandotto, che purtroppo è morto pochi mesi dopo la rivelazione delle prime onde, e ha inventato il modo per cui si riescono a sopprimere di un grande fattore tutti i rumori ambientali che altrimenti non permetterebbero la misura di questa infinitesima distanza. Le antenne gravitazionali sono capaci di rivelare un camion a 100 km che va sulla strada normale a 100 km di distanza. Il camion che va provoca delle vibrazioni che possono essere scambiate per onda gravitazionale. Bisogna escludere questi rumori. Come si fa? Si appende il rivelatore, che poi è uno specchio, a dei pendoli uno sopra l'altro. Se prendete un pendolo, no, un pendolo, non mi vedete, vabbè, sono pendoli verticali che sono sette pendoli collegati uno di seguito all'altro che riescono a smorzare tutte le vibrazioni spurie. Quest'idea è di un italiano. Ora, proprio dopo aver fatto lo studio sui buchi neri primordiali, Stephen Hawking, insieme ad altri due, Carter e un altro, scopre un'altra particolarità. Scopre con un teorema che la superficie di un buco nero, anche quando dovesse fondersi con un altro buco nero, ecco la superficie risultante del buco nero qui tanto dalla fusione, ha un'area, in quanto più greco è quadro, l'area della sfera, presa dove c'è questa superficie di non ritorno, che non diminuisce mai, non può diminuire. Quindi anche prima, quando abbiamo fatto questo conto, no? 30 e 35, un massa solare che danno origine a un buco nero di 62, e 62 non è proprio la somma delle masse, no? Però l'area di quel buco nero risultante è maggiore dell'area dei due buchi neri progenitori. O questa cosa che l'area non diminuisce mai richiama, adesso andiamo su la prima cosa di pilota, questa cosa dell'area che non diminuisce mai richiama un'altra cosa che non diminuisce mai, che è, parola difficile, entropia. L'entropia di un sistema isolato non diminuisce mai. E voi vi chiederete, cos'è l'entropia? L'entropia è una parola che fa nascere subito una grande confusione per esperienza, ma non è solo vostra, anche in migliaia di migliaia. L'entropia possiamo definirla come disordine. Quindi quando avete due barattoli, no? Uno pieno di palline gialle e l'altro pieno di palline rosse, avete un sistema di due barattoli, no? Ben ordinato. Uno, se volete sapere dove è la pallina rossa, è lì, la pallina gialla è l'altro barattolo, ben ordinato. Quindi questo qui è un sistema, si dice, si calcola anche, di bassa entropia. Adesso aprite i barattoli, li rovesciate e le palline rosse e le palline blu si sparpagliano, no? Dappertutto. Ecco, quando si sono belle sparpagliate avete fatto un risultato di grande entropia. Perché avete aumentato il disordine. Perché dite, dove posso trovare una pallina rossa? Arrangiati, certo, è tutto un cittadino. Prima invece dicevo, è là. Pallina rossa è là. E adesso è tutto rischiato, no? Quindi avete aumentato il disordine. Ecco, in natura c'è una legge fondamentale che si chiama secondo principio della termodinamica, che è una roba che i fisici pensano sia divina, cioè è un principio che proprio bisogna osservare sempre, comunque, in tutti i sistemi, eccetera. Non si hanno controesempi. E il principio stesso, la seconda legge, dice semplicemente che se avete un sistema isolato, cioè se non fate lavoro, se non fate niente, cioè prendete in considerazione un sistema, lo chiudete, guardate la sua evoluzione, vedete che nella sua evoluzione l'entropia non può mai diminuire. Quindi l'entropia dell'universo, per esempio, è destinata a crescere. C'è un'altra particolarità, però, che l'entropia in qualche modo è legata anche alla temperatura. Ma perché? Nell'esempio di prima, di mescolamento delle palline, lo possiamo traslare anche al mescolamento, non so, delle molecole, degli atomi, eccetera, no? Quando noi freghiamo un fiammifero sulla cappa d'epata e lui si accende, abbiamo fatto. Prima tutti gli atomi erano belli, no? Lì nella capocchia del fiammifero e nella cappa d'epata e sapevate dove erano. Quando sfregate avete aumentato tantissimo la temperatura. Quindi tutte le molecole, prima della capocchia, poi della cappa d'epata e subito dopo di tutta l'aria, cominciano ad agitarsi, no? E quindi abbiamo aumentato il disordine. Prima le molecole erano descritte bene, erano calmine, adesso si agitano tantissimo. Quindi l'aumento del disordine, in questi esempi, corrisponde a un cambio o un aumento di temperatura. L'esempio è la legna normale, che è un sistema con poca entropia. Invece quando la fate bruciare, avete che aumentate il disordine. Non avete più la legna lì, ma avete un sacco di molecole disperse che si muovono e che vanno dappertutto. Quindi avete aumentato l'entropia. Ma per farlo cosa avete fatto? Avete aumentato la temperatura. aumentare la temperatura è aumentare in modo casuale di molecole intorno. Aumentare in modo casuale di molecole intorno vuol dire fare più casino. Fare più casino vuol dire aumentare l'entropia. Quindi l'entropia e la temperatura sono legate. Quindi, se prendiamo questo teorema che l'area dei buchi neri non diminuisce mai e la colleghiamo all'entropia, dobbiamo in qualche modo, ci viene a pensare che è possibile avere buchi neri caldi. Questo passaggio lo ammetto un po' difficilotta. Questo Bekenstein, che vi ricordo era stato allievo di John Wheeler, disse: ma guarda, io credo che questa storia dell'entropia e dei buchi neri, eccetera, è molto strana. Io credo che i buchi neri davvero devono avere un'entropia, perché io credo fermamente che il secondo principio della termodinamica, che dice che l'entropia deve sempre aumentare, è valido anche per loro, no? Che cosa vuol dire? Pensa di mettere il fiammifero acceso dentro il buco nero, no? Il fiammifero acceso è un sistema di grande entropia, ma quando va dentro il buco nero, io non lo vedo più, e dentro il buco nero niente può fuggire, e quindi averlo messo due fiammiferi spenti o un acceso, cioè la parità di energia accesa, eccetera, è lo stesso. E quindi io avrei una perdita netta di entropia. L'entropia sparisce se va dentro il buco nero e dopo non ne so più niente. E questo va contro il secondo principio della termodinamica. Non ci credo. E cosa dice Occhi? Fatti tuoi, non ci credi, però... No? Quindi Occhi dice, l'analogia tra l'area del black hole e l'entropia è una stupidata. Lo dice proprio così, Esatto, non è vera. C'è un incontro tra Hawking e Bekenstein alla scuola estiva qui sulle Alpi, no? In cui Bekenstein ricorda che era stato proprio un po' ridicolizzato da Hawking e dagli altri due che aveva scritto con lui il teorema dell'area del fuoco, eccetera. E lui ne ha avuto un po' a male. O da come parla Bekenstein è una persona molto umile, molto ricercato, ma persona morta. Così può salutare tutto qua. Perché invece non sono d'accordo con te, dice Occhi, no? La seconda legge della termodinamica è valida in tutto l'universo, no? E io non credo che i black hole facciano eccezione. Io quindi credo che l'area del black hole sia una misura della loro entropia. Wheeler si intromette nel discorso tra i due e dice: guarda, Jacopo, la tua idea proprio è completamente folle, ma è così folle che forse è vera, che forse c'è ragione. E Hawking, dalla sua parte, risponde: ma guarda che sempre con la entropia, allora deve essere caldo, deve avere una temperatura, e se ha una temperatura devi irraggiare, perché qualsiasi cosa calda irraggia come un corpo nero. Ma se niente può fuggire, abbiamo appena fatto, no? Il problema del ai capelli. Se niente può fuggire da un buco nero, no? Come fa a irraggiare? Che cosa succede? Non è vero, quindi deve essere tutto una coincidenza. Lo dice Occhi. Beh, che è anche un po' a male. Che cosa succede nel successivi due anni? Succede che Hawking stesso dimostra che i buchi neri irraggiano. Hawking stesso deve dar ragione alla fine a Bekenstein. E va oltre Bekenstein, perché dimostra come fanno ad irraggiare, dimostra il perché irraggiano. Vi ho detto che questo succede dopo il viaggio che ha fatto in Russia, dove Zeldovich gli aveva detto: guarda che sempre con gira noi succedono delle cose per cui la rotazione stessa aiuta le particelle a scappare dal buco nero, e quindi il buco nero perde energia, ma è l'energia di rotazione del buco nero che il buco nero perde, non la sua propria. E si sa già che l'energia di rotazione si può estrarre da un buco nero. Non è quella proprio collegata alla sua massa esatta. L'energia di rotazione non c'è problema, cioè, si può estrarre. È una delle tre caratteristiche della rotazione del corpo, e proprio si può estrarre. Ma Hawking dimostra invece che anche quando uno ha finito di estrarre l'energia di rotazione, quindi il buco nero non ruota più, quello lì continua a irraggiare. Continua a irraggiare. E chi paga qua? Chi paga per l'energia? Quindi il buco nero deve diventare più piccolo, deve perdere massa. E quindi il buco nero non è per te, è destinato appunto a te. Per spiegarvi e per darvi sensazione del ragionamento che ci sta sotto, però devo passare per queste porche caudine della meccanica quantistica. La meccanica quantistica dice che il vuoto non c'è, il vuoto è pieno. In che senso dice questa cosa contraddittoria? Un ossimoro, il vuoto è pieno. E in questo senso qua, adesso voi vi spaventate perché questa è una formula, però è come il quadro di squadra, è il cuore della meccanica quantistica. È l'anima della meccanica quantistica questa. L'ha fatta Heisenberg a 25 anni questa cosa. E da solo, un nido a vicino Copenaghen perché soffriva di apertura della piena, quindi è andato in quel giorno dopo che c'era menopausa e stava meglio, e mentre era lì ha fatto il principio di indeterminazione che adesso porta il suo nome. Cosa dice questo principio? Apparentemente è semplice, dice, ma noi abbiamo delle quantità, delle coppie di cose che possono essere la posizione e la velocità di una particella, oppure il tempo che passa per cui un corpo ha una certa energia e l'energia stessa della particella. E voi volete misurare, no, con la più massima precisione possibile sia il tempo per cui una particella ha una certa energia, sia l'energia che ha. E uno abituato a pensare come una meccanica classica pensa, sono fatti buoni, cioè, se sai uno strumento di misura sempre più preciso, sarai capace di misurare sempre meglio queste due quantità. E Heisenberg dice, no, non è questione di strumento. Certo, se partiamo con strumenti poco sofisticati, li possiamo migliorare, eccetera. Ma c'è un limite. Per cui anche se migliori ancora di più il tuo strumento, la natura non ti fa vedere con la massima precisione possibile queste due quantità. Non puoi misurare queste due quantità con un errore che non può essere minore di un tot. E questo tot è la costante di Planck ridotta diviso 2. Ha tagliato mezzo. Ora, adesso sembra una robetta, quello qui, no? Però la natura non è precisa nel modo più ideale, no? La natura non permette di dire siamo nello spazio vuoto, eccetera, no? Come se siamo nello spazio vuoto, io dico qua adesso non c'è niente, no? C'è zero energia per un po' di tempo, no? Quindi zero per quantità di tempo mi dà zero. Sbagliato, non può essere zero, deve essere maggiore di un qualcosa, di un numero. Quindi, qui, in questo punto, in questo tempo, non posso dire c'è zero energia. C'è un po' di energia che deve essere. Ma non è una mia incapacità di misurarla, che prima c'era lo stesso, però non ero capace, no? Devo scoprire qual è l'origine di questa energia, però non la posso misurare perché sono l'unica parte, no? Anche se sono molto capace, no? Lì c'è un po' di... non posso dire che c'è zero. Lì nasce comunque qualcosa. E se limito molto il tempo per cui vado a misurare questo qualcosa, tipo io qui in un miliardesimo di secondo, no? Quanta energia posso avere? Posso avere zero? No! se tu misuri un miliardesimo di secondo, vuol dire che l'energia è grande. Puoi dire che in un giorno l'energia che puoi misurare è molto piccola, no? Cioè, uno ingrandisce il tempo, deve diminuire l'energia. Uno aumenta il tempo, diminuisce il tempo e deve aumentare l'energia. Perché è il prodotto che deve essere maggiore di qualcosa. Questo è il cuore, uno dei cuori, uno dei fondamenti della meccanica quantistica e del perché nessuno la capisce. Feynman, massimo scienziato della della seconda metà del 1900, dice: non credete a nessuno che vi ha detto che lui ha capito la meccanica quantistica, deve essere un pazzo, perché la meccanica quantistica non si capisce. Nonostante ciò, è la teoria che predice delle cose che sono confermate dagli esperimenti fino alla 18esima ciclo decimale. Noi siamo capaci di calcolare anche se non capiamo. E i risultati dei nostri conti sono confermati dagli esperimenti, dall'esperienza, con una precisione mai raggiunta prima. E viviamo con questa... quindi certe cose bisogna accettare, no? Ora, che cosa vuol dire, cosa c'entra tutto ciò con l'evaporazione dei buchi neri? C'entra, perché se io dico che qui nel vuoto non c'è proprio niente, non posso dirlo, per cui ci deve essere qualcosa. E questo qualcosa da dove deriva? Dal niente. Ci sono delle particelle che nascono, vivono un tempo molto breve e poi muoiono. Questo è un esempio, c'è un elettrone e un positrone che nascono a sinistra e muoiono a destra e vivono per un tempo che combacia con la legge che vi ho appena fatto vedere, quindi per poco tempo eccetera. Quindi dappertutto questo succede, deve succedere. Ci sono delle fluttuazioni di energia dappertutto, delle apparizioni e sparizioni di energia continuamente in tutto lo spazio. Si chiamano, vengono dette fluttuazioni quantistiche. Un modo visuale per immaginarselo è questo filmino che trovate in rete. Questo è il vuoto. Come vedete, non è per niente vuoto. Queste sono le particelle che nascono e muoiono, si chiamano particelle virtuali perché non sono virtuali nel senso che non esistono, loro esistono per un tempo molto piccolo. E il vuoto fluttua, ribolle, effervescente se volete, no? Di tutte queste cose. Ora, voi adesso mi potreste chiedere, ma questa cosa qui è stata provata, è stata dimostrata, o è un frutto della mente fervida di Heisenberg, che pur essendo un grandissimo scienziato, magari è sbagliato, no? La risposta è sì, è stata provata. È stata provata da questo esperimento. Questo è difficilotto, però vale la pena. Si chiama effetto Casimir. Casimir è un fisico che ha ideato questo esperimento, che poi è stato fatto e ha confermato quello che ha detto lui. Allora, noi, idealmente è molto semplice. Noi prendiamo due lamine non cariche, no? A distanza fissata. Due lamine, prendiamo anche grosse, piccole, quello che è, l'esperimento poi è stato fatto con delle lamine piccole, però prendiamo due lamine. Facciamo anche che siano conduttrici per tutte le lamine. Allora, avete una regione interna alle due lamine e una regione esterna alle due lamine. Okay? Adesso le fluttuazioni quantistiche di cui vi ho detto prima, pensiamole per semplicità come nascita e morte di fotoni, di onde elettromagnetiche. Per semplicità, e anche sul serio, cioè voglio dire, nascono anche loro, non solo particelle. Bene. Tra le due lamine ho una distanza fissa. Questo vuol dire che tra le due lamine possono essere e sopravvivere solo quelle onde che hanno una lunghezza d'onda che ci sta bene tra le due lamine. perché altrimenti viene riflessa da un'onda, viene riflessa da una delle due lamine, torna indietro sfasata e fa sì che l'onda faccia interferenza e non ci sia più. Quindi sopravvivono soltanto quelle che hanno una lunghezza d'onda che è un multiplo intero della distanza tra le due lamine. Tutto il resto viene scartato, viene annullato, perché fanno interferenza.
Questo da lì
va bene. Questo è quello che succede tra le due lamine. Quello che succede fuori invece, non c'è nessuna distanza particolare, no? Quindi tutte le onde, tutte le lunghezze d'onda possono incidere sulle lamine dalla parte esterna. Nessuna viene ammazzata. Quindi vuol dire che dall'esterno ce ne sono di più che dall'interno, come si vede dalla linea destra, no? Quindi vuol dire che all'interno avete meno onde, meno radiazioni in questo caso, che all'esterno. Quindi l'esterno spinge. Quindi le due lamine si avvicinano. Quindi mettete due lamine nel vuoto, queste si avvicinano.
Una quantità che misura poca, perché l'hanno fatto questo esperimento, quindi misurato, no?
Da niente. Di una quantità che si può predire e che è esattamente quella giusta che voi avete predetto tramite la nascita e morte di fotoni virtuali, di radiazioni virtuali. E quindi l'hanno provato. Quindi questo è un fatto della vita. Questo è certo. Non sappiamo perché. Perché non abbiamo capito la meccanica quantistica. Però questa cosa qui succede. Quindi il vuoto è pieno di queste fluttuazioni. E lo abbiamo provato, certificato, questa cosa qua è vera. Ok? Bene. Adesso arriva Hawking, sfrutta questa proprietà e dice: ma che cosa succede se queste fluttuazioni avvengono vicino al punto di non ritorno, alla superficie di non ritorno di un buco nero? Succede che quelle che succedono molto lontano dalla orizzonte degli eventi, che è questa superficie di non ritorno, vabbè, fanno quello come al solito, no? Nascono, vivono per un tempo, poi muoiono, vivono un tempo molto breve, separati tra di loro, così ricongiungono, muoiono e si riannichilano e spariscono nel niente. Quelle che succedono dentro il buco nero, oppure appena fuori, ma tutte e due vanno nella stessa direzione, anche loro fanno lo stesso. Nascono, vivono un pochetto, poi muoiono, se ne vanno. Però c'è la possibilità che, perché in tre, che ci siano questa coppia di particelle e una viene attirata dall'estrema gravità del buco nero più dell'altra. Quindi una cade dentro e l'altra riesce ad andare fuori. La particella che riesce ad andare fuori non c'ha più il compagno con cui sparire. Da virtuale diventa reale. Che cosa vediamo noi da fuori? Delle particelle che escono dal buco nero. E chi paga per questo flusso di particelle, fotoni, elettroni, eccetera, e così via? Paga il buco nero stesso, che è quello che le ha fatte separare. Quindi il buco nero ha lavorato e la sua massa diminuisce di un pochetto. Quello che convince Hawking che la sua, questa idea è vera è che lui può calcolare il tipo di radiazione che è previsto da essere prodotta dal buco nero secondo questo meccanismo. E trova che la radiazione è quella di un corpo nero che ha una certa temperatura, e guarda caso questa temperatura è quella che diceva Pennington.
Quindi gli dà completamente ragione, con grande velocità di Pennington.
Quindi i buchi neri evaporano, i buchi neri emettono. Non è vero che sono completamente neri. Ora, tendiamoci, mica diventano... Allora, la temperatura è qualche centesimo, milionesimo di grado. Il Sole
Allora, se facciamo un buco nero con la massa di una massa solare, no? Ci mette 10 alla 67 anni per evaporare. Quindi una quantità di tempo assolutamente grandissima. Ma qui non si sta a fare i cifrinosi sul numero di anni, è il principio che conta, no? È il principio che conta. Un buco nero non è per sempre, ok? È dura da digerire, è difficile per tutti. Hawking stesso ha tentato 3 o 4 modi per spiegare la sua roba, una più difficile dell'altra, questa è la più semplice. Perché se vi dico quell'altra, particella, l'antiparticella che è andata sul buco nero, però il tempo va al contrario per un'altra particella, è come se andasse fuori e poi vi incontra la sua cosa, cioè non si capisce assolutamente niente. Quindi il buco nero evapora, no? La luminosità è proporzionale però all'inverso del quadrato della massa. Questo perché più il buco nero è piccolo, più la differente forza di gravità tra la particella che va dentro e la particella che va fuori è forte, e quindi il buco nero più piccolo riesce a separare le particelle in una maniera più efficiente e quindi emette di più. E più diventa piccolo e più emette. E più emette e più diventa piccolo. E più è piccolo e più emette, e così via. Quindi comincia così, dopo un po' diventa più piccolino e emette di più. Poi più piccolino e emette di più ancora, e così via. E uno si può chiedere quali sono i buchi neri che evaporano adesso, dopo 13 miliardi e 800 milioni di anni dal Big Bang. Allora lui, Hawking, riprende la sua idea originaria dei buchi neri primordiali e dice, ma andiamo a calcolare, no? Vado a vedere quale massa deve avere il buco nero che sta scoppiando adesso. Allora dice, va bene, supponiamo che i buchi neri, una certa classe di buchi neri, si sia formata nell'universo primordiale. Lì non ho le limitazioni dovute alla evoluzione stellare, che è il modo normale per fare i buchi neri. Lì posso fare i buchi neri anche molto piccoli, che hanno una massa come l'Everest. Ecco. Un buco nero che ha la massa come l'Everest è contenuto in uno spazio, se deve diventare un buco nero, grande quanto un protone. Allora, dentro un protone, circa 13 cm, dice la meno 13, un miliardesimo di centimetro, ci sta tutto l'Everest con massa. Questi buchi neri qua stanno scoppiando adesso.
E che cosa fanno? Fanno una radiazione che potrebbe essere visibile concentrata nei raggi gamma, ma questi non si vedono.
Per cui si riescono a mettere dei limiti, addirittura attraverso questo meccanismo, a quanti buchi neri piccolini ho fatto nel primo universo. Ok? Bene. Adesso vi chiedo un altro sforzo. Perché adesso affrontiamo un altro argomento che non è neanche questo molto facile, che è legato a quello precedente, alla rotazione dei buchi neri, ed è probabilmente ancora più profondo. Allora, passano gli anni, il lavoro di Hawking sulla rotazione dei buchi neri nel 1974 e nel 1975. Nell'83 Hawking, dopo averci pensato tanto, va a un congresso in America e dichiara, allora quando dico dichiara e parliamo del 1980 passa, vuol dire che è un computer che sintetizza la sua voce, e lui ha dovuto formare le frasi prima, quando riusciva a muovere la mano, con un joystick in cui comandava lo schermo e diceva alle varie lettere di comporre le parole. Poi ha perso l'uso anche del muscolo della mano e gli sono rimasti soltanto a qualche muscolo facciale. Per cui hanno fatto sugli occhiali, c'è una telecamerina che riprende i muscoli facciali e fa tirare il cursore sullo schermo, sulla serie di lettere, e lui muovendo sceglie le lettere.
riesce a comporre circa 10-15 parole quando si è allenato a minuto. Per cui non è che posso fare domande e risponde. Vabbè, questa è l'estrema concentrazione di quest'uomo che da una parte ha un corpo che non lo sostiene più, dall'altra ha un cervello di primo ordine che si trova a essere prigioniero in un corpo inutile, insomma, no? E io penso che l'aver avuto una mente così creativa, fertile, eccetera, sia stato uno dei motivi per cui invece dei 2 anni che gli avevano previsto di vita è morto l'anno scorso, a 76 anni, avendo una vita, ha detto lui stesso, molto piena. A un certo punto lui dice, e insomma io da qualche punto di vista devo anche ringraziare la mia infermità perché mi ha costretto alla concentrazione assoluta, se no c'è la vita. Ho però avuto 3 figli, 2 mogli, 2 divorzi, è andato a fare il volo in assenza di gravità ha preso un biglietto per andare nello spazio, quello che è morto prima, e è andato 7 volte in Russia, tantissime volte in America, ha girato tutto il mondo, ha fatto dei libri di estremo successo che hanno venduto decine di milioni di copie, a Big Bang a Bocconè ha venduto più di 10 milioni di copie. Il suo libro è dovuto aprire. Quindi insomma, ha avuto una vita, lo stesso lo riconosce, completamente piena. Ha partecipato ai Simpson, ha partecipato a Star Trek, ha partecipato a queste cose, insomma, è diventato anche un personaggio molto popolare perché appariva dappertutto. Vabbè, nell'83 dichiara con la sua voce elettronica che è giunto alla conclusione che non è vero che l'informazione si conserva, l'informazione delle cose che cadono dentro un buco nero si perde per sempre. E non viene, e non c'è più nessun meccanismo che può salvarle. La prima volta che ho pensato questa cosa, pensavo all'informazione, ho pensato, ma che problema c'è? Da qui tutti i giorni non ricordo niente. C'è un mica problema, l'informazione si perde, la memoria per forza di cose si degenera e se ne va, no? Poi ho studiato di più. Succede, recentemente successo, ho cominciato a guardare, che una cosa che vi consiglio, i video che ci sono su YouTube di Leonard, in americano è Leonard, ma in realtà il papà di Leonard Susskind ha chiamato suo figlio Leonardo in onore di Leonardo nostro, Leonardo da Vinci. Quindi Leonardo Susskind, grandissimo fisico teorico delle stringhe, ma grandissimo anche divulgatore, che ha pensato di fare, oltre a centinaia di conferenze educative, anche un corso di base di fisica per quelli che avevano cominciato fisica anni prima, a cui avevano abbandonato e volevano ricominciare a fare fisica. Tutti questi suoi interventi sono stati filmati, quindi c'è un video molto buono, un audio molto buono, sono in inglese, ma l'inglese è molto comprensibile, ed è un spettacolo. Vabbè. E lui dice, sì, lui e John Preskin, il suo collega, quando Hawking fa questa affermazione non ci credono, perché no, non è possibile, fa un salto con la sede, no? E questo fa cominciare una diatriba con Stephen Hawking e Kip Thorne da una parte e Leonard Susskind e Preskin dall'altra e un centinaio di altri fisici su questo problema, ma è vero che l'informazione quando le cose vanno dentro un buco nero si perde oppure no? E questa diatriba, che è chiamata da Susskind, che si è pure fatto il libro, che si chiama La guerra dei buchi neri, dura 30 anni, 35 anni, e non è completamente conclusa. La cosa è che, come Susskind e il suo collega Preskin dicono, non è possibile perché l'informazione non si perde mai. È vero che l'entropia aumenta, quindi il disordine aumenta, ma questo vuol soltanto dire che è più difficile ricavare l'informazione originale, non che l'informazione morta. E fa questo esempio in uno dei suoi video. Sulla scrivania c'ha la scatolina dei gessetti, no? E dice, beh, prende la scatolina, la spinge verso un punto della scrivania, poi la riprende, la mette in un'altra posizione, la spinge allo stesso punto e così via. Ecco, vedete? Sembra che la scatola dei gessi è atterrata, è andata sempre allo stesso punto della scrivania e quindi voi avete perso l'informazione da dove è partita. Ma se andate a vedere bene, questo non è vero. Se voi avete la capacità di controllare tutte le molecole del tavolo, tutte le molecole del ritorno e della scatola, sapreste ricostruire la direzione da cui è partita. Quindi non si è persa, è soltanto più difficile da ricavare. E lui dice, quindi io non ci credo che l'informazione venga persa, sarebbe un disastro per la fisica. Si perderebbe, con una serie di ragionamenti, la capacità di predire qualsiasi cosa. Non è possibile, bisogna cambiare tutto, la meccanica quantistica morirebbe, quindi deve esserci per forza qualcosa che previene l'informazione dal morire. Non è vero che quando le cose vanno dentro un buco nero si perdono. Questi sono i contendenti della storia, quelli sopra sono per la conservazione dell'informazione, quelli sotto dicono che l'informazione quando va dentro, quando le cose vanno dentro il buco nero, si perde.
Qual è il ragionamento che fa Hawking? Ma te, il buco nero, c'è tre cose, no? Vi ho detto, che io ci metta dentro la cabina del telefono, la lavatrice e lo spazzolino da denti, oppure una grande quantità di dischi dei Beatles, uno spazzolino elettrico e uno invece, basta che la massa sia la stessa, il buco nero è uguale, non riesco a distinguere tra un buco nero e l'altro, perché ha la massa, la carica e la rotazione come proprietà, no? E questo l'apparenza è un argomento che convince tanti, no? Tanti. Meno gli alfieri del no, non so perché, ma l'informazione non può essere ammazzata. E quindi dobbiamo trovare il modo di salvarla. Questi sono i termini del problema. Quindi, Hawking dice, che me frega a me di come faccio il buco nero, basta che abbia la stessa massa, no? Ed è uguale ad un altro. Quindi, io perdo l'informazione di cosa ci ho messo dentro.
L'informazione viene persa.
Dopo vari anni, si comincia a costruire una idea pazzesca. Di quello che succede, il merito è soprattutto di Susi, che ci ha pensato tanto. Il primo elemento è che, per quanto strano possa sembrare, la gravità rallenta il tempo. Allora, come spesso fa Rovelli nella sua intervista, eccetera, no? Lui dice: prendiamo due orologi atomici molto, molto, molto precisi.
Mettiamoli su un tavolo, qui sulla Terra, no?
Mettiamoli su un tavolo sulla Terra. E i due orologi atomici molto precisi sono stati sincronizzati, li mettete su un tavolo alla stessa altezza del pavimento e hanno il display e vi fanno vedere lo stesso tempo, no? Non c'è il trucco, non c'è inganno, i due display hanno gli stessi tempi, no? Adesso invece ne prendete uno e lo mettete 50 cm sopra l'altro. Quindi ce n'è uno che è più vicino al centro della Terra dell'altro, ma di soltanto mezzo metro, E guardate il display e c'è quello sotto che è più lento di quello sopra. E dico, beh, certo che nel fare il doppio è successo qualcosa, e quindi lo faccio. Li scambio, no? Li scambio e vedo la stessa cosa. Quello sotto rallenta rispetto a quello sopra. Di una quantità che è esattamente uguale a quella predetta dalla relatività generale. Questo è un fatto della vita, La relatività generale dovrebbe essere sbagliata. Il fatto che io misuro con i due orologi atomici dei tempi diversi, e invece è un fatto, è dimostrato, certificato, esperimento. Domani la relatività generale potrebbe essere
sostituita da un'altra super simmetrica, non so, è la Suzy Gravity, Quantum, quella roba lì, no? Però questo risultato deve essere spiegato anche dalla nuova teoria. Quindi che la gravità rallenti il tempo è sicuro, è misurato. Ok? Se hai visto Interstellar, il protagonista ti fa un giretto intorno alla gara tua, che è un buco nero enorme da 100 milioni di masse solari, no? A terra nel pianeta che è molto vicino a questo buco nero, e lì, siccome la gravità è molto forte, è vicino al buco nero, un'ora passata lì corrisponde a 7 anni terrestri. Infatti quando ritorna, che cosa succede? Sua figlia, che lui ha lasciato quando lui aveva 34 anni e la figlia 14, quando ritorna perché sono passati per lui, Matthew McConaughey, sono passati 2 anni, per la figlia era già centenaria. La figlia è più vecchia di lui. Questo non è fantascienza, questo è vero, dimostrato, è vero. La gravità va nel tempo. E come lo rallenta? Più avete gravità e più il tempo rallenta. E qual è la cosa che ha più gravità? È il buco nero. E quanto possiamo avvicinarci noi vicino al buco nero? Possiamo andarci dentro, per esempio, no? Però quello che succede è, se noi abbiamo un'astronave che è programmata, c'è un pilota dentro, è programmata per accendere, essere caduta libera per un po', no? Però prima di avvicinare, prima di oltrepassare i limiti di non ritorno, è programmata per accendere i motori per salvarsi. Io che sono fuori, sono in contatto radio con l'astronave e parlo col pilota normalmente. E finché lui è lontano dal buco nero, è tutto normale. Parliamo, lui mi risponde, no? E così via. Però, dopo un po', lui si avvicina e quello che succede è che si avvicina e accelera in un primo momento. Poi invece frena, succede che il pilota accende i motori, ma i motori non rispondono. E dice, oh, questo è un caso fregato. Lui lo sa, sa che sarà fregato, perché lui sarà mangiato al buco nero. Quindi cerca di comunicare l'SOS con me, no? Mayday, fa in inglese, e quello che succede a me è che io all'inizio sento Mayday, e dopo 3 secondi... La parola si allunga, l'astronave ha rallentato, diventa sempre più fioca, sempre più scura, fino a scomparire. Però prima di scomparire, quando aveva ancora, aveva rallentato tantissimo, perché era gravità. Quindi io non vedo l'astronave cadere dentro il buco nero, la vedo fermarsi all'inizio.
Che cosa vede invece il pilota? Com'è la storia vista dal pilota? Ci entra lui nel buco nero? Sì che ci entra. Va e viene mangiato dal gorgo.
Quindi, è in un tempo anche abbastanza piccolo.
Quindi abbiamo due descrizioni della realtà completamente diverse, sembrerebbe, no? Allora, che cos'è la cosa vera? La prima o la seconda? E cosa dice Suskind?
Sono vere tutte e due. Suskind propone addirittura un principio, che è il principio di complementarietà. Tutte e due le versioni della realtà sono vere, no? E questo ricorda tantissimo il dualismo onda-corpuscolo, onda-particella della meccanica quantistica. Addirittura, vabbè, ci sono altri esperimenti che fanno. Quindi lui dice che sono due descrizioni compatibili della realtà. Adesso io aggiungo una piccola cosa, no? Che forse però aiuta a capire come possono coesistere due cose diverse. Allora, perché io vedo l'astronave rallentare e fermarsi? E tentare di dare dei segnali a me, dei, che però mi arrivano, quello che succede è che questi segnali è come se fossero intrappolati là, è come se fossero centinaia di lettere che il postino non riesce a smaltire, perché non ce la fa a superare la corrente del gorgo. Quindi la luce è lì che ci mette un sacco di tempo ad arrivarmi, un'infinità di tempo ad arrivarmi.
Quindi tutte le informazioni, tutte le lettere, quindi i raggi di luce, le idee, eccetera, che il pilota ha fatto prima di cadere dentro, sono come se fossero congelate al raggio di non ritorno, nel tentativo di raggiungere. Però ci sono tutte là, ma ci sono le lettere là, le informazioni, i segnali del pilota. Lui invece, il pilota per una nave, su, sono andati dentro. Quindi questo fa capire che sì, è vero che le due cose possono esistere in questo strano modo, perché le informazioni sono congelate là.
Ma allora, dice Suski, allora quello che può succedere, prendiamo un frigorifero americano dove porta, e sta cadendo verso il buco nero. Come lo vedo io? Che cos'è che vedo io? Vedo che il fondo del frigorifero è più vicino al buco nero della sommità del frigorifero. Quindi quello che succede è che il fondo sperimenterà questo rallentamento del tempo più che il sopra. L'effetto è che io lo vedrò diventare sempre più frittella, fino a diventare una sottile pellicola attorno al raggio di non ritorno, dove il frigorifero non vedo fermarsi, non lo vedo andare dentro, si ferma la superficie e diventa frittella, tutto viene spiaccicato, l'informazione del frigorifero viene spiaccicato, lui dal suo punto di vista, lui è andato dentro verso la singolarità, si è spaghettificato, ha fatto un sacco di robe brutte, è morto e così via. Lui è entrato nel buco. Però io che sono fuori lo vedo spiaccicarsi alla superficie. Quindi tutto quello che c'era dentro il frigorifero è spiaccicato sulla superficie. In quante dimensioni? Quindi, se è su una superficie, prima era 3 dimensioni, adesso 2, no? Però c'è tutta la roba, c'è il limone, la birra, tutto quello che c'era dentro, il frigorifero. Quindi è come se la superficie di non ritorno di buco nero fosse una grande pellicola che contiene tutte le informazioni che stavano prima in corpi tridimensionali. Quindi sono passato da 3 dimensioni a 2. Abbiamo un esempio noi di una roba simile? Sì, l'olografia. L'olografia che cos'è? È una pellicola?
Un'immagine olografica vera, eccetera, no?
Che se illuminato opportunamente costruisce la visione in 3 dimensioni, per esempio, di una persona vista, no? Cioè, voi girate intorno all'olografia, vedete la persona da di dietro, poi da davanti e così via. La vedete tridimensionale, ma tutta l'informazione dov'era? Dentro una pellicola.
Vediamo, no? L'informazione si è conservata dentro una roba a 2 dimensioni. Dove? Sulla superficie del buco nero. Questa è la chiave, non è la intera storia e non è neanche la fine della storia, siamo a metà della storia, ma è sufficiente a darci l'idea che possono succedere cose strane. Quando abbiamo a che fare con un buco nero, con l'estremo rallentamento del tempo che provoca lo spiattellamento e che da 3 dimensioni vado a 2, questo può permettere la conservazione dell'informazione che non muore,
si conserva non più in 3 dimensioni ma in 2 sulla superficie di non ritorno, sull'orizzonte degli eventi del buco nero.
E a questo punto, unendo le varie cose, possiamo chiederci, come si sono chiesti in tanti prima di tutti, io, va bene, ma ci metterà tanto tempo, ma il buco nero diminuisce la sua area, perché evapora, emettendo un tipo di radiazione che non è proprio quella adatta per codificare informazioni, perché è quella di corpo nero, e la radiazione di corpo nero è uguale per tutti i corpi che hanno la stessa superficie e la stessa temperatura, quindi che informazioni possono dare? E questo è ancora un corpo, un problema aperto. In qualche maniera le informazioni, cioè che le informazioni devono essere portate via, attaccate da questa superficie, dalla radiazione che il buco nero fa. Ma non abbiamo ancora scoperto, non hanno ancora scoperto spiegazioni, eccetera, no? Non hanno ancora scoperto come.
Però questi ragionamenti fanno sì che Hawking si convince e dice a Preskill, John Preskill, con cui ovviamente aveva fatto la scommessa, perché tutti si fanno sempre la scommessa quando sono per morte, no? Preskill anche si lamenta del conto e dice: con tutto il lavoro che ho fatto sono famoso per una scommessa. La gente si ricorda soltanto che Hawking ha concesso la vincita di questa scommessa, e i termini della scommessa erano: io ti regalerò, se hai ragione tu, una miniera di informazioni, che è la enciclopedia del baseball, che era lì, e quella che Preskill ha in mano, gliela dà nel 2004 ad un congresso a Dublino. E lui è sorpreso, no? È anche molto contento, la fa vedere come un trofeo, eccetera. E subito dopo però Hawking dice: ma mi sono pentito di averti dato il libro, no? Perché se l'informazione si conserva, te lo dovevo bruciare da piacere.
E con questo finisco la conferenza con una frase, una delle ultime frasi di Hawking, che dice: ricordatevi sempre di guardare le stelle, non i vostri piedi, no? Cercate di trovare un senso a quello che vedete e meravigliatevi di tutto quello che l'universo vi offre nella sua esistenza, e siate curiosi, siate sempre curiosi, no? E prende me come esempio, sembra dire, no? La vita può presentare delle grandi difficoltà, ma per quanto grandi vi sembri, no? C'è sempre qualcosa che voi potete fare e potete farlo con successo. Quello che conta è che voi non abbandonate la speranza e continuate ad arrivare. Grazie di tutto.